ma lo sapete che Amadeus è interista, no? Perché invece Ibrahimovic che milanista? Per far distrarre la squadra e spianare l'Inter verso lo scudetto? Ma da capite niente.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Va Messi, 3-0 Barça, di potenza Messi.
Ma voi vi rendete conto? 550 milioni messi in 4 anni e ha un debito di 1 miliardo e 200 milioni il Barcellona.
Mbappé, la porta è vuota! Mbappé!
Ma il Paris Saint-Germain come mai continua a fare follie e nessuno gli dice niente?
Salah in area di rigore ancora, Momo Salah! Liverpool in vantaggio, grande gol di Momo Salah!
Noi dovremmo fare tutti quanti una colletta per portare Klopp in Italia.
Parte Cristiano Ronaldo! 3-0 Juve!
Sì, segna tanto, ma la Champions? La Coppa Campioni? Perché non è che bisognava prendere Ronaldo per vincere il campionato, la Juventus.
Siete sempre convocati, WhatsAppatori, 349-238-6666, numero verde per chiamare, 800-24-0024, Claudio Schietto in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, riparte la Champions, il radio tweet di Pierluigi Pardo.
Il Barcellona si schiera con Ter Stegen tra i pali, Dest, Piquet, Lenglet, Jordi Alba davanti alla difesa, De Jong e Busquets, quindi Dembélé, Messi, Pedri alle spalle di Griezmann nel Paris Saint-Germain, 4-2-3-1 davanti a Navas, Florenzi che ha segnato da metà campo al Barcellona con la maglia della Roma, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, quindi Gueye, Paredes, Ken, Verratti, Mbappé e Icardi.
Hai già registrato la telecronaca di questa sera,
no,
ma d'altra parte
non riesco a superare questa fase, poi so che c'è Condò, quindi
no, beh, ma Condò. La convocazione di Paolo Condò oggi non era nemmeno quotata. Ciao Paolo.
È il primo giorno di primavera oggi.
Aspetta Paolo, aspetta che stiamo tentando questo. Non, cosa
Paolo,
ridi?
Però,
questo grande esperimento tecnologico di...
Se hai il telefono che non va, Paolo, allora dillo. Perché insomma la radio ha bisogno di standard di un certo tipo.
Adesso
sto giocando, ovviamente.
Adesso riproviamo a collegare Paolo Condò con la mitica. Paolo?
Pronto, mi senti?
Ma meravigliosamente, alla faccia di Pardo.
Oggi è il primo giorno di primavera, dicevo.
Sì, esattamente così.
Ricomincia la Champions e per me ricomincia la primavera.
Ma guarda,
in fondo alla Champions... insomma, speriamo che ci sia una bella estate con l'europeo, con tanti vaccini, speriamo che ci siano milioni di vaccini per tutti quanti, per uscire da sto incubo, e comunque insomma la Champions League ricomincia ed è il calcio più bello, vabbè, che ve lo sto a dire, lo sapete benissimo,
il calcio
più bello che si possa vedere.
Ma quanto all'indicatore, hai ragione, perché per me tre sono gli indicatori della primavera: il ritorno delle coppe, la Coppa Italia di basket, tra l'altro poi parliamo con Gigi D'Atome, e il Festival di Sanremo, che non lo seguo granché, ma è una di quelle cose, è una di quelle cose che già ti fa pensare alle mimose e a tutto quello che viene. Ricomincio al meglio della stagione con pochissime certezze e subito con una mega dose di adrenalina che Pardo ha già anticipato, dato che stasera la racconta, Pierluigi.
Sì,
Barcellona Paris Saint Germain.
Perché poi Barcellona-Paris Saint-Germain è una partita iconica, nel senso che poi vabbè, chiaramente siamo anche legati alle emozioni che abbiamo vissuto, quello che è successo in quel giorno di marzo di 4 anni fa è indimenticabile, rimarrà per sempre nella storia di chi quel giorno
come me ha avuto la fortuna di essere al Camp Nou, al di là del fatto che poi nelle due partite secondo me meritava di passare il turno in Paris Saint-Germain, ma anche questa, se vuoi, è una perfetta metafora del calcio, dove soprattutto nelle competizioni, nelle partite secche o di 180 minuti, non sempre il migliore vince. È una partita che dal punto di vista statistico è la più grande rimonta della storia della Champions League, dal punto di vista iconico è la partita degli ultimi anni per quello che è successo, ed è anche la partita fra due squadre che sono non delle corazzate invincibili, sono due squadre che hanno attraversato delle difficoltà soprattutto nella prima parte della stagione, che pian piano stanno tornando in una condizione di un certo tipo, che quindi secondo me sono entrambe in crescita ma entrambe ancora imperfette. Sono molto curioso di vedere quale fra queste due imperfezioni riuscirà a passare il turno.
Tra l'altro Paolo Condò oggi a pagina 34 di Repubblica, leggetevelo perché ripercorre tutto questo, risale tutti questi mille rivoli, no? Tra passato e futuro, fiumi che scorrono intorno all'isola Messi.
Sì, perché Al Khelaifi, il presidente del Paris Saint-Germain, quando quest'anno sono 10 anni che il Qatar attraverso l'Emiro ha acquistato il Paris Saint-Germain, e 10 anni fa loro arrivano e la prima cosa che dicono: vogliamo sviluppare un club, un progetto di club analogo al Barcellona. Quindi si parte con questa grande ammirazione. C'era il Barcellona che aveva appena vinto le due Champions di Guardiola nel 2011, e invece poi man mano che passa il tempo loro diventano rivali, ma rivali forti di mercato sul Barcellona. La cosa di Neymar naturalmente è stata la botta più grossa di tutte, però ci sono stati numerosi tentativi, per esempio del Paris Saint-Germain, del Barcellona, di prendere Verratti o di prendere Thiago Silva all'epoca. E ora c'è questo grande progetto su Messi, che io non so come andrà a finire. Di certo dovremo aspettare le elezioni del 7 marzo a Barcellona, però non è mai stato così concreta la possibilità che Messi lasci il Barcellona.
Sì,
e se lo lascerà, io penso che sarà per andare al Paris Saint-Germain.
Non c'è alcun dubbio. D'altra parte, su Messi, date le cifre che anche gli ascoltatori hanno ricordato, o rilanci e se sei il Barcellona e investi di nuovo tutto su di lui, o è fatale che lo lasci andare da qualche altra parte.
Sì, mi sembra una storia...
Oddio, vai Pier.
Vai. Mi sembra una storia al tramonto, anche un po' malinconicamente quello che è successo quest'estate, il Buro Fax. È una cosa triste, è una cosa triste, indipendentemente insomma che uno possa avere più o meno passione per quella squadra e per quel giocatore, ma insomma l'idea che un sodalizio così forte, che un legame così forte sia stato minato in una maniera così profonda con delle vicende, ecco, insomma, uno si augura sempre un finale di partita diverso, più elegante, meno velenoso, meno problematico.
Quando finisce un amore, spesso finisce in questo modo.
Sì, è vero, probabilmente fa anche più notizia proprio perché è stato un grande amore, lo è ancora, perché poi magari stasera il Barcellona sarà motivatissimo, immagino che mai come stasera avrà voglia di dimostrare che ha ancora quella maglietta addosso e che può fare ancora la differenza, anche perché il Messi dell'ultimo periodo è un Messi in crescita, per esempio, rispetto a quello dell'autunno. È un giocatore che ultimamente ha segnato molto, un giocatore, la sfida Messi-Mbappé ad oggi è 19 a 18, no? Dal punto di vista dei gol realizzati in stagione. Insomma, stiamo parlando di una alla fine di difficoltà che sono comuni a quelle di altre grandi in giro per l'Europa. Certamente il campionato c'ha un ritardo certo, enorme, che mette il Barcellona, che carica, secondo me, questa partita per il Barcellona io ti dico ancora superiore, perché
sì,
con la Liga che è molto difficile da conquistare,
è in mano all'Atletico, mano all'Atletico, ma d'altra parte questo si sa da un po'. Non dispiace molto la contumacia di Neymar, che toglie qualcosa forse molto da questa partita, che comunque rimane il clou, no? Una vera favorita, Paolo, non c'è mai in Champions e tu ce lo insegni. Quest'anno mi pare ancora meno che mai.
Ma sai, ci sono due squadre che in questo momento, il Bayern, il ormai da più di un anno, e il City di questi ultimi 3 mesi, sono due squadre che stanno andando veramente forte. E mi sembrano le due favorite. Ora vediamo se ci sarà un incrocio prima oppure Se, oppure se la Lazio fa il colpo, perché non dobbiamo, non dobbiamo concedere alla Lazio
beneficio del dubbio.
Naturalmente, naturalmente molto minoritaria, ma molto di minoranza, ma comunque esistente. Tutte le 16 squadre hanno una fetta grande o piccola di possibilità di vincere il torneo. È chiaro che il Bayern è molto favorito. Manchester City, dietro, dietro ci sono delle squadre ricche di grandi giocatori, ma in preda a dei languori. Il Liverpool è una di queste. Cioè, il Liverpool all'inizio della stagione, io lo dopo la Premier che aveva fatto l'anno scorso, lo consideravo allo stesso livello del Bayern.
Ma i cicli finiscono, però.
È in crisi. Beh, ma c'è così presto. Voglio dire, tu fai tre stagioni, in tre stagioni fai finale di Champions, vittoria in Champions, vittoria pazzesca in campionato. E così di botto poi finisce tutto. No, è evidente che ci sono stati degli infortunati, che è tipo Van Dijk, che hanno pesantemente condizionato la stagione. Però, insomma, magari in Champions... sai, la cosa bella è che in Champions, se anche tu hai attraversato una crisi che ti ha fatto fuori in campionato, come è successo ormai a Liverpool per stessa ammissione di Klopp, in Champions comunque è come lo slalom è mondiale, esci dal cancelletto, spari tutto e magari ti va bene.
Sì.
E il discorso è assolutamente analogo per la Juventus, per esempio. E la Juventus è ancora in corsa in campionato, ovviamente, a differenza del Liverpool. Però anche la Juve, secondo me, sta un gradino sotto Manchester City e Bayern, ma se arriva a giocarsela nel doppio duello o addirittura in finale della partita singola, nulla di strano che non prevalga, ecco. E, insomma, ci sono io spero tanto che l'Atalanta, anche l'Atalanta ha una fetta minoritaria contro il Real Madrid, ma il Real Madrid è un altro club che in questo momento ha soltanto la Champions. E diventa cattivissimo il Real Madrid,
sì, no,
quando
puoi
inseguire soltanto un traguardo.
Questo è indubbio. Tra poco facciamo anche il borsino delle italiane, però volevo sentire anche Pierluigi su questo tema, perché Liverpool addirittura viene messo in discussione Klopp, e questo mi sembra totalmente ridicolo e fuori dal mondo. Però al di là di questo, contenti loro, contenti tutti, per carità, mi sembra un ciclo finito, anche perché questa squadra in tre anni, sottolineava giustamente Paolo, ha vinto tutto. È molto veloce il ciclo, quasi quanto è veloce il Liverpool nel suo modo di giocare. Però anche Barcellona, Real Madrid, lo stesso Paris Saint-Germain sono delle grandi in crisi o in difficoltà comunque sul fronte interno.
Però guarda, veramente sulla Champions io faccio proprio 0-0 sui pronostici della Champions. Qui puoi darmi del democristiano quello che vuoi.
No, assolutamente.
La Champions 0-0. Per natura non è veramente pronosticabile, no. Mentre sul campionato ci sono delle tendenze, c'è una rosa che è quella che poi a gennaio può cambiare, c'è la variabile degli infortuni, ma c'è una continuità di rendimento che devi avere. Il campionato è quasi sempre pronosticabile, questo magari un po' meno proprio perché il calendario è talmente fitto e c'è un livellamento, poi non so se verso l'alto o verso il basso, ma c'è sicuramente un livellamento. La Champions per sua natura, la Champions ha vinto al Porto, con tutto il rispetto, il Porto di Mourinho, in finale contro il Monaco. Ci sono state edizioni della Champions League sicuramente con degli esiti tutt'altro che scontati, perché può succedere, perché può succedere che nella partita secca, è un fatto proprio quasi statistico, sui 180 minuti le cose possono cambiare. Quindi oggi è vero quello che dice Paolo, oggi io vedo un City che da un mese ha cominciato a viaggiare a un ritmo, a una velocità, poi unito anche all'idea che, no, che questa squadra in Champions si è fermata al massimo nella semifinale, quella persa 1-0 a Bernabeu contro il Real Madrid qualche anno fa, insomma non ha mai fatto l'exploit fino in fondo, e prima o poi quel momento deve arrivare anche alla luce di tutti gli investimenti. Però la verità è che molto spesso nella vita le cose non arrivano,
cioè, potrebbe anche non arrivare mai io ero convinto che l'anno scorso sarebbe stato l'anno del City fuori dalla Premier abbastanza presto, con un grande rendimento in Champions, invece quel momento come Godone non è mai arrivato per il City, e chissà se Godone arriva quest'anno. Fermiamoci un istante, poi facciamo il borsino delle italiane.
Ma l'Inter gioca domani o la prossima settimana la Champions League?
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666.
349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Pirlo ci ha messo quasi un girone d'andata a capire che la Juve doveva girare intorno ad Arthur.
Per quanto riguarda Dybala, cosa mi dite? Quanto ci mette a ritornare, e se ritorna, per dare una mano in Champions e al campionato alla Juve?
Juve domani a Porto, Arthur non c'è e lo sapete, non ci sarà neanche Quadrato, sono due giocatori chiave. Però Paolo, la Juventus mi sembra del tutto allineata con quelle che possono fare davvero tanta strada. C'è chi dice che sia più da Coppa che meno da campionato, ma secondo me è una questione di rana caprina. La Juventus la Champions la può vincere.
Sì, come ti dicevo prima, la metto nel gruppo di quelle che stanno sotto le prime due.
Sì.
Bayern e City stanno un gradino più in alto, nel mio pronostico. Sotto quel gradino metto Juventus, Barcellona, Paris Saint-Germain, Liverpool, forse basta. Sì, credo che l'Atletico Madrid sia concentratissimo sul campionato. Il Chelsea è una squadra interessante perché ha tutti gli uomini ai posti giusti, è ricca di uomini di grande qualità, e questa Tuchel, questo cambio con Tuchel fino a questo momento è stato molto prodigo anche di gioco e risultati, quindi il Chelsea secondo me può stare a quel livello, le altre no.
L'outsider quale potrebbe essere? Pierluigi, hai un'idea?
Ma guarda, per come ha giocato la Lazio sarebbe una splendida outsider, se non che ha peccato il Bayern e questo rende le cose molto molto più complicate, però è una squadra che ha fatto fino a questo momento un percorso virtuoso, soprattutto nelle grandi partite europee, più che nella regolarità del campionato. Atalanta è una squadra, anche qui, stesso discorso, è una squadra che ha fatto vedere le cose incredibili, perché una squadra che va a Liverpool e fa quella prestazione, va ad Amsterdam e fa quella prestazione, vuol dire che non ha paura di nulla e ha dei picchi, delle velocità di punta enormi, mostruose. Poi ha un problema di continuità, ma questa secondo me la paghi di più in campionato.
Tutto
questo pure lì, c'è il Real Madrid di fronte.
Boh, guarda, io fossi Liverpool o Real Madrid, non, cioè, avrei preferito perché Lipsia Atalanta, occhio.
No. Sono d'accordo con te e sono anche convinto che la Lazio venderà cara la pelle contro il Bayern. Poi il Bayern ovviamente è super favorito. Sul resto della gerarchia non c'è dubbio, insomma. Bayern e City sono le due squadre che si candidano in questo momento, per condizione di forma, per qualità, per momento, a essere cannibali, sì, di questa Champions League. Però, sì, ripeto, la Champions cioè non è che giocano adesso un mini girone all'italiana di 16 partite.
No,
giocano,
no, perché...
A me sembra la Juve
percentuali, qua ci vogliono le percentuali.
Vai.
Percentuali qualificazione ovviamente.
Partiamo da
Juve 70%. 70-75%. Bayern,
sì, io vado 75.
Poi?
Bayern 70-75, Real 60, Atalanta 40. Questo per quanto riguarda le italiane. Paris Saint-Germain,
io
60, Barcellona 40.
Un po' più cauto. Vai. Ah no, scusa, vai.
No, vai tu.
No, dicevamo.
No, io sto un po' più cauto. Juve 75, Atalanta 30, Lazio 20, non di più.
Io alzerei la
quota. Un po' più pessimista.
Personalmente alzo la quota dell'Atalanta. Non lo so, è vero che il Real diventa cattivo in queste situazioni, è vero che è il Real Madrid. Però io l'Atalanta sinceramente in questo momento su due partite secche che si metterà nel cervello, boh, non lo so, l'Atalanta io con Real
si è fermato anche Carvajal ieri,
si è fermato anche Carvajal,
anche Carvajal, cioè Ramos, Hazard, Carvajal, manca tanta gente.
Conta moltissimo il momento, però ecco, nel caso dell'Atalanta secondo me conta anche proprio l'imprevedibilità di questa squadra. È un'avversaria secondo me che nessuno vuole affrontare, c'è la famosa metafora del dentista di Guardiola, che però secondo me è giusta, cioè Guardiola non l'ha detta per fare il carino quando ha affrontato l'Atalanta, l'ha detta perché è vero, perché è una squadra che se la becchi nel giorno giusto cioè nel giorno in cui è un po' giù di condizione ti può concedere tanto, e infatti se guardiamo il campionato ha buttato via tantissimi punti, alcuni in maniera anche clamorosa, però è una squadra che se invece la becchi nella giornata in cui ha voglia, è motivata, è in una condizione fisica di un certo tipo, non c'è secondo me squadra in Europa che se la porti da casa contro l'Atalanta, questo è indiscutibile, no. E non dimentichiamoci che è arrivata a un minuto dalla qualificazione,
sì, e non era neanche la migliore Atalanta.
Non era la migliore Atalanta, sicuramente, perché se fosse stata quella di marzo, ma manca la proprietà transitiva, quella di marzo che ho avuto la fortuna di commentare contro il
mancava
Valencia,
Ilicic,
certo.
Tra l'altro, che non era un dettaglio. Quindi no, è il bello della Champions. La Champions è meravigliosa perché è il calcio nella sua massima espressione, e poi perché aggiunge al calcio di club quell'elemento di imponderabilità, di fugacità che il campionato non ha, per cui è ovvio che è tutto appeso a un filo. Ma la stessa partita, facendo adesso un discorso circolare, da cui abbiamo iniziato il nostro ragionamento, cioè quel Barcellona-Paris Saint-Germain 6-1, e non a caso la stampa francese in queste ore l'ha ricordato, col VAR non sarebbe mai finita 6-1, perché quel rigore lì non l'avrebbero dato, secondo me al 99,9%, quindi c'è questa componente dove è tutto appeso a un filo e rende tutto questo, se possibile, ancora più straordinario.
Allora facciamo parlare Luca da Bologna, poi salutiamo Paolo Condò. Luca, buongiorno.
Buongiorno, vorrei salutare in modo particolare Pierluigi. Condivido con voi le graduatorie che avete dato delle squadre di Champions, e vi volevo chiedere cosa ne pensate del nuovo format della Champions League 2024, penso.
Quello allargato.
Sì.
Non so, risponde il maestro Condò.
A me non piace qualsiasi tipo di competizione nelle quali tu fai una classifica, ma le squadre hanno giocato contro avversari diverse, come dovrebbe essere in questo caso, perché appunto se tu fai due gironi da 18 non è che puoi giocare 34 partite, ne giocherai 10 anziché 6, però per carità, sicuramente studieranno ogni tipo di criterio per mantenere simile il livello delle avversarie, ma non sarà mai la stessa cosa come affrontarle tutte. Quindi no, a me non piace.
No, non piace nemmeno.
No, non è che a me piace personalmente, io sono dell'idea che il calcio di oggi, che lo diciamo con la radio di Confindustria, sperando che Barisoni ci stia sentendo, è anche un grande affare economico, e non c'è nulla di cui vergognarsi su questo, perché fa parte ovviamente della vita e quindi poi del benessere e dell'occupazione di centinaia di migliaia di persone, oltre che di una grande passione. Il fatto di voler aumentare la quantità di partite, il fatto di... Per me va bene, per me è giusto, sai come la penso sul campionato spezzatino, io amo il calcio, per cui è bellissima la retorica di tutte le partite alle 14:30 di una volta, perché era bello, perché eravamo giovani, eccetera, eccetera, perché c'era il pallone di cuoio. Detto questo, se io in un weekend guardo 3 partite, una vado allo stadio quando si potrà tornare, una me la guardo la sera prima, cioè sono più contento da appassionato di calcio, per cui questo sforzo qui che è stato fatto negli anni, secondo me è uno sforzo giusto, giocare di più perché il prodotto c'è, perché la gente vuole vedere le partite, perché il calcio ci piace. Occhio al limite, cioè c'è un punto oltre il quale secondo me si rischia di superare, no, la soglia di saturazione. Secondo me noi siamo vicini a quel limite, cioè sì. io cambierei poco, francamente.
No, a me non dispiace neanche la Champions con i due gironi, vedete, Paolo.
No, con i due gironi per allora tutti devono affrontare tutti, e a quel punto hai un numero di partite,
ma con il doppio girone
che va a sostituire il campionato nazionale.
E questo
non lo puoi fare, cioè non sono d'accordo nella sostituzione del campionato nazionale. Sono d'accordo nel fatto che un campionato nazionale a 20 squadre, io lo vorrei a 16,
sì,
perché così sarebbe di altissima qualità e libererebbe tante date per altre partite anche europee in questo caso. Però se non ci si può muovere da questo, restiamo così.
Va bene.
Guarda, posso dirti una formula adesso che mi piacerebbe, che tutto sommato potrebbe essere un buon equilibrio. Fare come si faceva una volta, cioè fare due gironi, anche se è chiaro che le partite dei gironi sono di più, ma c'è il rischio di trovare delle partite meno interessanti. Quindi fare il gironcino anche quando si arriva a 16, poi fare i quarti di finale in partita doppia e fare le Final Four in una sede unica, che è un'idea mutuata dall'Eurolega, che secondo me l'hai visto l'anno scorso, no, nell'emergenza. Tu immagina con i tifosi,
sì,
immagina avere quattro squadre da quattro parti d'Europa che arrivano, invadono una città, una competizione che dura 10 giorni, 7 giorni, e che a quel punto vive anche di tutto il contorno, dell'attesa.
Certo. Quello, aumenti l'alea, ma è una spremuta di adrenalina, quindi questo, certo, nel cambio ci sto.
Una bella idea.
Recuperando le partite facendo il secondo girone. Detto questo, una formula perfetta non c'è.
Non c'è, però partite di alto, no? Cioè, però quando vedi comunque partite di questo livello qui, comunque la giri, ne vorresti vedere un'altra subito il giorno dopo. Grazie ragazzi, grazie Paolo, a presto.
Ovviamente telecronaca di Pierluigi Pardo, commento finale di Paolo Condor.
Questo è evidente. Sava Sandir, miei cari. Ciao ragazzi.
Il nostro capo Genta, ciao.
Ciao, Borsa, cara. Torniamo.
Guardate che la Juve senza Arthur e senza Cuadrado, secondo me, non passa neanche con il Porto.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Che botta di vita oggi, direttore artistico.
Buongiorno. Avete cambiato direttore artistico?
No, non che io, non male, che io sappia.
Sta male, però. No, sta male.
No, ma giuro, non che io sappia. Ma no. Perché secondo te?
Ma perché mi sembrava che avesse abitudini e gusti musicali leggermente diversi. O ha fatto un frontale contro un camion pieno di LSD, o non so giustificare veramente questa cosa. Mi sembra di aver capito Valentino.
Sì, mi sembra di aver capito Valentino, ma siamo, d'altra parte siamo tutti ragazzi, no?
Oggi è il compleanno di Valentino, sì. Il nostro Valentino per eccellenza, a cui io voglio un bene dell'anima sin da quando mi pisciò addosso quando aveva un anno. E purtroppo non ho conservato quel sacro nettare perché sarebbe potuto servire a qualcosa.
D'altra parte, considerando
anche Monica Lewinsky conservò quello che poteva conservare, io non ho avuto quella buona idea, però
non sei Monica Lewinsky, evidentemente, mio caro. Però dato il momento storico e la moda del momento, Valentino, perché no quest'anno competitivo, perché no? Tom Brady, Bibra, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con Dino Zoff, no? E chissà che, tanto adesso sognare costa mica niente, tutto gratis.
Sì, i sogni sono desideri, ma sono anche realismo, naturalmente. È chiaro che deve confrontarsi ormai con una realtà agonistica che forse non gli appartiene più, forse anche con dei mezzi tecnici che non sono quelli migliori che ci siano in commercio o a disposizione. Io, come sai, sono sempre pronto ad assecondare la sua scelta, perché finché lui si diverte, dobbiamo divertire anche noi. Sicuro. Per lui. Certamente vederlo ogni tanto, non dico umiliato, ma abbastanza strapazzato in certe situazioni, ti fa venire un po' di magone, però restiamo nell'attesa di quel guizzo dei suoi occhi che viene anche fuori dal casco, che ci faccia capire che Valentino c'è, come dice quello là, e poi il mio amico Guido. E alla fine, insomma, io sono pronto, guarda, ad aspettare tutti i gran premi che vuoi pur di vederlo felice.
Io ti do una notizia invece che mi arriva direttamente dai colleghi della redazione Traffico. Mi dicono che c'è Leo Turrini in coda sulla Pero Cormano perché si stanno preparando festeggiamenti nerazzurri per il derby e oltre.
No, innanzitutto io dalla coda della Pero Cormano vorrei rassicurare Marino
che non siamo in coda perché Valentino Rossi sta andando troppo piano, eh. Quindi il ricordo di quella pipì che lui ci rievoca periodicamente è salvo. No, c'è la coda perché, come sapete, noi eravamo in testa alla classifica da soli a questo punto del giro di ritorno da 11 anni e quindi tutti gli interisti in macchina stanno andando pianissimo per prolungare questo momento, capisci? In attesa del derby di domenica e pur sapendo che inevitabilmente la Juventus farà il triplete. Ma detto tutto questo, volevo di nuovo rassicurare Bartoletti, il Festival di Sanremo si farà, avete saputo, Marino avrà il permesso di essere l'unico spettatore presente imbalsamato nella sala dell'Ariston e quindi sarà un testimone oculare, sarà un momento speciale. Io vorrei avanzare la proposta che Bartoletti sia il giurato unico di questa edizione del Festival di Sanremo. Io voglio Bartoletti giurato unico con la possibilità di dire lui se lo pensa, che Ibra ha fatto bene andare a Sanremo, che forse era meglio se andava anche Cristiano Ronaldo perché non è stato chiamato Lukaku, e qui torniamo sempre insomma che c'è qualcuno che è più uguale degli altri, ecco, io invece
dire. quello che voglio dire a Bartoletti, voglio far notare più che altro è la capacità di Leo Turrini di divagare ogni qualvolta l'Inter combina qualcosa di buono.
Ma per carità, lasciamo perdere, in questo momento noi siamo tutti concentrati su Porto Juventus.
Sì,
questo è veramente l'evento che nessuno parla di
Inter come un allenatore nel dopo partita Sky.
Ma voi non
stai diventando insopportabile.
Cioè, domenica prossima, a chi interessa qualcuno Inter Milan, diciamolo, no, siamo tutti concentrati sul Porto Juventus e sul Festival di Sanremo e soprattutto su questo fatto Bartoletti ai cori quando si esibisce Orietta Berti, perché anche questo va detto, siccome Marino potrebbe essere il prozio dell'Orietta, no? Ha accettato, considerato l'eccezionalità di questo festival, di gorgheggiare nei cori nel ricordo dei bei tempi di Finché la barca va,
però,
che potrebbe
però,
anche Mario, essere fatto,
lui è sempre
usiamo Finché la barca va anche per un altro tema che ci tiene svegli le notti, è vero, Luna Rossa,
guarda, sarebbe Marino sarebbe disposto a parlare anche di
porta di Inter Milan che c'è Luna Rossa,
sarebbe disposto, guarda che è pazzesco, sarebbe disposto a parlare di qualunque altra cosa.
Sì, no, vi ricordate il Leone Svicolone?
come no, Leone Svicolone era un personaggio
tirato a Turrini.
Sì.
Io sono qui che svicolo tutta Mancina, come diceva Svicolo.
Pensa come sono gli interessi. Adesso hanno già eletto Conte a uno di loro, no? Uno di famiglia. Il prototipo dell'interismo, Marino.
Conte è nato interista.
I tifosi sono volubili, basta ascoltare Turrini d'altra parte. Ti voglio fare una parentesi. Io per quanto riguarda Sanremo, oggi che è l'anniversario dell'ostensione del sarcofago di Tutankhamon scoperto dall'archeologo Carter, è stato chiesto in prestito perché venisse affidato a me, io ci sarò dentro a quel sarcofago, e sta attento perché dopo l'Apero Colmano c'è un'altra coda perché c'è il trasporto pesante del sarcofago di Tutankhamon prestato a me per l'occasione. Io il mio unico voto, sai a chi lo do? Io che non faccio i giri di parole, il mio unico lo do a Colapesce di Martino, segnati questi nomi.
Ci sono Colapesce di Martino.
Senti, ma com'è la qualità?
Sono due membri del comitato tecnico scientifico.
Sì, sono due membri, certo, lo sanno tutti. Che domande? No, ma com'è il livello? Com'è il livello, Marino?
Il livello è buono. A me fa molto piacere che Amadeus, pur in una situazione sicuramente molto complicata, aperta e chiusa parentesi, tutta la nostra solidarietà ai lavoratori dello spettacolo a Cipicchia, che soffrono come tanti altri, ma in questo caso sotto Sanremo soffriranno di più. Ha avuto molto coraggio, ha fatto scelte molto spregiudicate, ha preso cantanti che, figurati, io e Turrini conosciamo, perché per quanto preparati, sinceramente sugli extra liscio traballiamo un pochino, malgrado sia la liofilizzazione dell'orchestra Casadei, però insomma non siamo preparatissimi, però Sanremo è una vetrina importante per far conoscere anche quelli che altrimenti. Scusa?
Marino, voglio chiederti una cosa dell'Apero Colmano, ma tra i brani che tu hai già ascoltato in questo nuovo Sanremo, c'è un pezzo all'altezza di Israel dei Delirium?
perché quando io e te facevamo parte del gruppo, no, con Ivano Fossati, Oscar Prudenti, ti ricordi, avevamo i capelli lunghi eccetera, eravamo già
a piedi nudi, certo, certo.
Bravo, ma c'è qualcosa di paragonabile a quella cosa lì, Israel dei Deliri?
Quello è irripetibile, però fra Willy Peyote, con la pesce di Martino, sì. c'è del buono, dai.
Possiamo dire Amadeus pesce... come Conte?
Io direi che con la pesce, però, adesso che il Marino me lo fa ricordare, mi ricordo che una volta andai a vedere lo spettacolo teatrale meraviglioso di Bruce Springsteen prima che si mettesse a bere tequila nei parcheggi lì, e Springsteen mi disse: ma sai che c'è uno in Italia che si chiama Colapesce, che soltanto Marino Bartoletti ha capito che è un grandissimo della musica contemporanea. Quindi c'è questo filo tra il boss e Marino Bartoletti che mi incuriosisce molto.
Beh, in quanto coetanei, segnati anche Fulminacci, mi raccomando.
Fulminacci, come no, perbacco. Fulminacci è il mio bisnipote, devo dire che ho per lui una venerazione, perché io avevo già iniziato a superare gli Anta e questo bambino Fulminacci eccetera era una cosa strepitosa, faceva venire in mente il Celentano, proprio, sai, di chi non lavora non fa l'amore, ecco, una roba
intanto
del genere.
Io questo...
comunque io denuncio, caro conduttore, dica? Che a pochi secondi dal traffico il Turrini ancora non si è sbilanciato sulle possibilità concrete dell'Inter di vincere lo scudetto quest'anno,
ma vedrai che adesso adesso ti parla di qualunque altra cosa.
Ma io volevo dire una cosa. Volevo dirvi una cosa, che la grandezza di Conte risiede nel fatto che lui per mesi ha fatto ascoltare nello spogliatoio a Persic, Eriksen, chi non lavora non fa l'amore di Celentano, no? E da lì è nato tutto, è partito tutto, hai capito? Di fronte a questa minaccia, il croato e il danese improvvisamente si sono ricordati di saper giocare a pallone, almeno per ora.
Vabbè, quindi percentuali di vittoria a scudetto?
Della Juve, direi.
No,
è un triplete annunciato.
Allora, 100% lancio il traffico con questo messaggio: Conte è interista e Draghi è grillino. Scrive un amico ascoltatore. Traffico.
Tra le coppie di figuranti nel pubblico a Sanremo ci saranno anche Carletto Leclerc e Carletto Sainz, che potranno fare solo i figuranti nel mondiale 2021 con la Ferrari, alias Fiat Panda.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
L'Olimpia Milano è un pensierino all'Eurolega, no?
Mi piacerebbe chiedere a Marino Bartoletti di spiegare perché il direttore artistico ci fa sentire i Tazenda.
Perché il direttore artistico aveva, non dico la sensazione, ma la speranza che oggi ci potesse essere ospite per compensare un po' questi due del Bar Tour che non si sopportano più. Un campione vero che abbia in qualche modo il suo cuore legato alla Sardegna. Se arriva tanto di guadagnato, male che vada, abbiamo ascoltato i Tazenda.
Ciao Gigi D'Antome, come stai?
Ciao a tutti, grazie per l'omaggio musicale.
Ma figurati, dal baffo più famoso d'Italia, Marino Bartoletti, alla barba più iconica, quindi comincia Marino a chiedere qualcosa a Gigi.
Ma guarda, io e Turrini, questo lo dobbiamo dire a Gigi, che non ho mai avuto il piacere di conoscere personalmente, eravamo con James Naismith quando nella Springfield Massachusetts University, attaccò un canestro e disse: d'ora in poi voi giocherete così. Quindi siamo leggermente retrodatati. Io posso dirgli soltanto la mia ammirazione infinita e regalargli la mia speranza che un giorno possa giocare come merita un'Olimpiade.
Gigi,
non ho sentito l'ultima parte, che possa giocare
come meriti un'Olimpiade.
Sì, quello è un altro crucio che ho. Grazie per le belle parole. Sono felice di vivere questo momento, questa bella settimana con la squadra. Per gli appassionati che ci ascoltano, che non sanno il format della pallacanestro, la Coppa Italia, la pallacanestro appunto si gioca tutta una settimana. Abbiamo fatto una settimana di alto livello, abbiamo vinto col trofeo. Eravamo da tutti indicati come i favoriti, però l'abbiamo fatto in un bel modo, penso. Quindi ci godiamo il momento, sicuramente, anzi, ce lo siamo già goduti. Adesso guardiamo avanti perché la stagione va avanti e è bello deve ancora venire.
Però due colpi, due bersagli, Supercoppa Italiana, Coppa Italia con numeri da dominio assoluto, Gigi, tanto che avete fatto intenerire anche Ettore Messina. Ho letto le sue parole, le abbiamo lette tutti e sentite, anche se, lasciami dire che io la tenerezza di Ettore Messina credo fino a un certo punto, però queste sono le sue parole di amore nei confronti di questa squadra, di questa situazione, sono state belle, no?
Ma io penso che lui sia molto felice di come noi approcciamo ogni impegno quotidianamente, dalla partita ovviamente, ma anche l'allenamento. È un gruppo molto serio e ripeto, è bello vincere i trofei quando capita l'occasione di poterlo fare, perché certifica il buon lavoro che stiamo facendo fino adesso. Siamo più o meno a metà stagione, quindi adesso c'è un playoff di Eurolega da raggiungere, che manca Milano dal 2014, quindi una cosa alla volta, però vogliamo continuare a fare le belle cose che stiamo facendo fino adesso.
Leo, cosa vuoi chiedere al Lewis Hamilton del basket italiano?
Io voglio ringraziarvi perché con il Tazenda cantava il mio vicino di casa Pierangelo Berto di Sassuolo con me e quella canzone lì con i suoi amici sardi fu forse il momento più alto della sua carriera artistica. Io vedevo giocare, essendo molto molto anziano, Bradley nel Simmental, in quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni. Ho una venerazione per Gigi. Volevo chiedergli, dato che sono amicissimo di Messina, se manca qualcosa per vincere l'Eurolega all'Olimpia, che cosa in questo momento lui direbbe che deve essere aggiunto a quello che la squadra sta facendo per poter alzare quel trofeo così prestigioso?
Ma penso che dobbiamo semplicemente confermarci nella qualità che stiamo esprimendo per più minuti possibili. Penso che le squadre in Europa le abbiamo già affrontate tutte, perché il girone di andata è terminato, abbiamo già cominciato quello di ritorno e anche con le più forti, insomma, ce la siamo giocate. Abbiamo perso un Barcellona a Cesca, ma ce la siamo giocate. Ed era l'obiettivo della stagione, ovvero sì, centrare i playoff, ma giocarcela con tutti. Se quei minuti di, secondo me, ottima pallacanestro che riusciamo a fare a sprazzi nelle partite, riusciamo a estendere appunto quei minuti, allora lì diventiamo una squadra veramente veramente pericolosa per tutti. Però ripeto, è una cosa che è un processo, si costruisce giorno dopo giorno e devo dire che oggi noi siamo una versione migliore di noi stessi rispetto a ottobre-novembre, e quindi vuol dire che dobbiamo continuare su questa falsa via.
Sì, non parlare anche tu di percorso come fa Conte, per favore, Gigi. Processo.
Ma è così. purtroppo, per fortuna.
Sì.
C'è dall'inizio dell'anno tutti dicono che dobbiamo fare tutto quello che stiamo facendo adesso, ma non si fa tutto in un giorno, una settimana. Trovate voi un'altra parola, ma insomma.
È tutto chiaro, vero Marino? Il basket italiano, lo sport italiano, però ha bisogno di una squadra che sia in grado di competere con tutti.
Ma guarda, io fino a qualche anno fa pensavo che noi il naso nell'Eurolega, come lo chiamate adesso voi ragazzi, non l'avremmo più messo, sinceramente. Quindi puoi immaginare quanto mi si apre il cuore soltanto l'idea di essere anch'io molto amico di quell'Ettore Messina, che vidi praticamente esordire a Bologna come vice di Gamba prima e di Pucci poi. Io da qualche parte ho le Converse rosse di seconda mano che mi vendette Sandro Gamba quando io ero un giovane aspirante giornalista di pallacanestro, e mi ricordo che indossarle voleva dire, come dire, vivere una magia. Al di là dell'estetica, esiste ancora, Gigi, il fascino delle scarpette rosse, la forza delle scarpette rosse, il commitment delle scarpette rosse.
Sì, quelli sono, grazie a quella generazione noi siamo qui oggi, perché ovviamente quella è l'Olimpia di Milano che tanti tifosi come te ricordano, però è sbagliato ed è anche una mancanza di rispetto paragonarci o pensare che possiamo fare qualcosa di simile. Siamo in un'epoca diversa, è un basket diverso, una generazione diversa, e soprattutto non abbiamo fatto niente di quello che hanno fatto loro in quegli anni. Noi vogliamo essere un'ottima squadra, come stiamo cercando di fare, ed è bello poter portare una società storica come l'Olimpia a questo livello. Tanti di noi sono venuti qui a Milano per questo, e quindi appunto sentiamo la pesantezza della maglia, ma è uno stimolo che ti responsabilizza e ti spinge a fare sempre meglio, e tutte queste circostanze ti portano appunto a grandi risultati che sono quelli che vogliamo raggiungere.
Grazie Gigione, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Ciao Gigi.
A tutti.
Ciao. Ciao Gigi da Tome. Beh ragazzi, chiudiamo qui, riapriamo il Bartolo tra una settimana, che dite?
Hai fatto un grande regalo, veramente un grande
noi
regalo.
Noi siamo pronti, anche perché dovevo parlare molto di Luna Rossa martedì
prossimo. Martedì prossimo parleremo dell'Inter lanciatissima verso la vittoria del tricolore. Scommettiamo Marino che...
Guarda, io ho fatto un po' su Luna Rossa, sono riusciti a litigare anche su quello. Per quanto riguarda l'Inter, io ti dico che è sicuramente la favorita allo scudetto, non è detto che sia la favorita nel derby.
Beh, se vince il derby io scommetto che Leo Turrini si presenta, in caso contrario ho qualche dubbio, lo scopriremo vivendo.
Anni che mi presento anche in assenza di risultati dei razzurri, quindi non mi puoi imputare questo.
Io ci sarò e parlerò
con voi del Sei Nazioni diretto. Vi aspetto tutti martedì prossimo.
Ciao ragazzi, Claudio Schiattoni in redazione, Gianmarco Veronati regia, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!